Benvenuti. Oggi ci immergiamo in un paradosso che è tutto italiano.
Un paradosso davvero evidente.
Da una parte un paese con una ricchezza privata enorme, tra le più alte al mondo. Dall'altra un'economia che, fatica a crescere, con una sensazione diffusa di immobilità.
Sì, i pezzi del puzzle non sembrano proprio combaciare.
Per capire dove si è rotto l'ingranaggio, ci appoggiamo a una ricerca congiunta di Future Proof Society e del think tank Tortuga.
Che usa un'immagine molto efficace.
Esatto, quella dell'ascensore sociale. Un'immagine che conosciamo tutti. Solo che questo ascensore, a quanto pare, non solo è bloccato, ma rischia di andare in retromarcia. Quindi, oggi, la nostra analisi cerca di capire perché, quali sono le conseguenze e, soprattutto, quale tsunami economico si profila all'orizzonte. Per dare subito, le dimensioni del problema. Partiamo da un dato che è più di un numero, è quasi una fotografia.
Un dato molto forte.
Il 10% più ricco della popolazione italiana possiede oltre il 60% dell'intera ricchezza nazionale. 60%.
Incredibile.
E la metà più povera si spartisce, le briciole, appena il 7,4%.
Un divario abissale.
Ma il dettaglio che fa davvero scattare l'allarme, secondo me, è un altro.
Cioè?
Questo divario, negli ultimi 10 anni, si è allargato a una velocità che è il doppio della media europea.
Ah, ecco.
Stiamo correndo nella direzione sbagliata, eppure più velocemente degli altri.
È proprio questa accelerazione a essere preoccupante. Non stiamo parlando di una condizione statica, ma di una frattura che si allarga attivamente, sotto i nostri occhi.
Certo.
E non è un dibattito astratto per economisti. Significa che le opportunità di una persona sono sempre più legate al punto di partenza.
E sempre meno al merito.
E sempre meno al percorso che fa. È la negazione stessa dell'idea di progresso, su cui si sono basate le nostre società per decenni. Il problema, non è un guasto temporaneo dell'ascensore, è la meccanica di base che sembra essersi inceppata.
E questa meccanica inceppata sembra avere una vittima designata, i giovani. Quando si scompone quel dato sulla ricchezza, la frattura diventa soprattutto generazionale.
Assolutamente.
I numeri sono a dir poco impressionanti. Il 75% della ricchezza è nelle mani degli over 50. E di questa fetta enorme, quasi la metà, il 40% del totale è detenuto da pensionati.
Esatto. E dall'altra parte della barricata, millennials generazione Z.
Loro quanto hanno?
Messi insieme arrivano a malapena al 9%. È una sproporzione che ha conseguenze concrete, reali.
Immagino di sì.
Pensiamoci. Un quarantenne di oggi, in media, possiede un patrimonio che è la metà di quello che aveva un baby boomer alla sua stessa età.
La metà.
Metà delle risorse, a parità di fase della vita, per comprare casa, avviare un'impresa, crescere dei figli.
Solo il 9%. È una cifra che fa quasi impressione. Significa che un'intera fetta della popolazione attiva, quella che dovrebbe costruire il futuro, è di fatto esclusa dal gioco.
Esclusa in partenza.
Questo prima ancora di iniziare a parlare di salari fermi o contratti precari. Ma qual è il meccanismo che ha creato questa situazione? Perché non è solo una questione di età, giusto?
No, affatto. Il meccanismo che viene svedato è quasi spietato nella sua semplicità. Immaginiamolo così. Per chi nasce in una famiglia con poche risorse, il pavimento è appiccicoso.
Appiccicoso?
Sì, ti tiene incollato giù. Rende ogni passo verso l'alto incredibilmente faticoso. Per chi nasce in alto, invece, il soffitto è altrettanto appiccicoso.
Ah, chiaro.
Ti protegge, ti impedisce di cadere, anche se inciampi. È un sistema che non premia il talento o l'impegno, ma conserva e protegge le posizioni acquisite.
Quindi l'origine familiare conta più di tutto il resto.
È tornata a essere il principale fattore predittivo del futuro di una persona.
E questo sistema appiccicoso da cosa ha alimentato? Perché l'Italia sembra uno dei paesi in cui è più difficile staccarsi da questo pavimento.
Beh, è alimentato da un cocktail di fattori che si sono, incancreniti nel tempo. Primo fra tutti, un mercato del lavoro stagnante.
Su questo non ci piove.
Siamo l'unico paese OCSE in cui i salari reali negli ultimi 30 anni sono diminuiti.
Diminuiti, non solo non cresciuti.
Esatto, diminuiti. Mentre altrove crescevano, da noi si riducevano. A questo si aggiunge un costo della vita, soprattutto delle case, che è esploso.
Rendendo l'acquisto un miraggio per molti.
Esatto. E infine, il grande equalizzatore sociale, l'istruzione, non riesce più a fare il suo lavoro. Le disuguaglianze di partenza si traducono in percorsi formativi diversi e, di conseguenza,
in opportunità lavorative diverse.
Proprio così. È un circolo vizioso che si autoalimenta, dove la ricchezza non si crea più con il lavoro, ma si aspetta.
Si aspetta in eredità.
Esatto.
E hai appena nominato la parola chiave, eredità. Perché è qui che l'analisi introduce un elemento che potrebbe, stravolgere completamente lo scenario.
Un vero punto di svolta.
Sta per arrivare un'onda, un vero e proprio tsunami economico. Nei prossimi 20 anni, in Italia, passeranno di mano per via ereditaria oltre 6.400 miliardi di euro.
Una cifra spaventosa.
Per dare un'idea della magnitudine, è una cifra superiore a 3 volte il nostro intero prodotto interno lordo.
È una massa di capitale mai vista prima nella storia del nostro paese. E questo ci mette di fronte a un bivio storico, che è il vero cuore della questione.
E qual è il bivio?
Questo evento colossale sarà un'opportunità per ridisegnare gli equilibri, per rimettere in moto l'ascensore, o finirà per essere il più potente acceleratore di disuguaglianze che abbiamo mai visto?
Cementando le fortune per generazioni e lasciando indietro tutti gli altri.
Esattamente.
La risposta, immagino, dipende molto da come si decide di gestire questo passaggio. E questo ci porta inevitabilmente a parlare di un argomento sempre spinoso in Italia.
Le tasse.
Le tasse. In particolare l'imposta di successione.
Inevitabilmente. E qui emerge un altro paradosso italiano. A fronte di questo trasferimento monumentale di ricchezza, abbiamo una delle imposte di successione più basse.
E con le franchigie più alte d'Europa.
Esatto. Il risultato? Di quei 6.400 miliardi, si stima che il gettito per lo Stato nei prossimi 20 anni sarà di appena 50 miliardi.
50 miliardi?
È una cifra oggettivamente irrisoria. Meno dell'1% del totale.
Ok, ma rivedere la fiscalità suona come un campo minato. La critica che si sente sempre è che si rischia di colpire il piccolo risparmiatore, la casa di famiglia.
Certo, la casa costruita con una vita di sacrifici.
Esatto, che è un pilastro della nostra cultura. Come si affronta questo nodo?
È un punto fondamentale e l'approccio proposto nella ricerca è molto pragmatico. Per nulla radicale se guardiamo ai nostri vicini.
Francia, Germania,
Regno Unito. L'idea non è una patrimoniale generalizzata, ma una revisione delle aliquote di successione, che però interverrebbe solo al di sopra di una soglia di esenzione molto alta.
Cioè?
Per esempio, 1 milione di euro per erede. Questo significa che la stragrande maggioranza delle successioni, inclusa la tipica casa di famiglia, non verrebbe minimamente toccata.
Ah, ok.
Si andrebbe a incidere solo sui grandi, grandissimi patrimoni.
E l'obiettivo quale sarebbe? Solo fare cassa?
L'obiettivo è un riequilibrio, non un'espropriazione. Le risorse generate, che sarebbero comunque significative, potrebbero essere usate in modo mirato per riattivare proprio quei meccanismi che oggi sono bloccati.
Ad esempio?
Si potrebbe finanziare l'istruzione pubblica, la sanità e soprattutto ridurre il carico fiscale sul lavoro.
Abbassare il cuneo fiscale?
Esatto. Significherebbe aumentare i salari netti, dare più potere d'acquisto ai giovani, ai lavoratori e quindi rimettere in moto l'economia dal basso. In pratica, usare una piccola parte della ricchezza ereditata per premiare chi la ricchezza la crea ogni giorno, con il proprio lavoro.
Questa idea di una ricchezza che si sposta ma non si attiva mi fa pensare subito al mondo delle imprese. Se il capitale resta fermo e si concentra, chi paga il prezzo più alto, a parte i giovani?
L'intero sistema produttivo. Le imprese si trovano di fronte a una doppia sfida.
Vediamo la prima.
La prima è immediata. Riguarda la domanda. Se le nuove generazioni non hanno potere d'acquisto, non comprano case, non cambiano l'auto, non consumano.
E se la domanda interna si deprime, l'intera economia rallenta.
È un serpente che si morde la coda.
Chiaro. E la seconda sfida?
La seconda è più sottile, ma forse ancora più pericolosa per il futuro. La concentrazione di ricchezza nelle mani di una popolazione più anziana e tendenzialmente meno propensa al rischio.
Sì.
Prosciuga quelli che vengono definiti capitali dinamici.
Capitali dinamici. Cosa intendiamo esattamente? Soldi che si muovono più in fretta?
Futuro. I soldi che finanziano una startup innovativa, che investono in ricerca e sviluppo.
Ok, capisco.
Che permettono a un'azienda di fare un salto tecnologico. Sono i capitali che accettano un rischio oggi per un grande rendimento domani.
E se questi capitali mancano?
Se la ricchezza resta immobilizzata in beni rifugio o in gestioni ultraconservative, viene a mancare il carburante per la crescita, rischiamo di diventare un paese ricco di soldi, ma povero di futuro.
Una specie di museo economico.
È un'immagine forte, ma rende l'idea.
E in questo scenario, le imprese familiari, che sono la spina dorsale del nostro sistema, che ruolo hanno? Sono parte del problema o della soluzione?
Hanno un ruolo assolutamente cruciale e possono essere entrambe le cose. Il passaggio generazionale non è solo una questione di eredità, ma di continuità e innovazione aziendale.
Certo.
La vera sfida per queste imprese non è più solo come trasferire il patrimonio, ma come assicurarsi che questa ricchezza resti produttiva, che continui a creare valore e lavoro.
E questo cosa significa, in pratica?
Significa ripensare la governance, aprire il capitale a manager esterni, investire in nuove competenze. Non si tratta più di subire passivamente il cambiamento, ma di guidarlo.
E questo mi porta a un'osservazione molto dura che viene fatta nell'analisi. In Italia la ricchezza è troppo spesso associata all'idea di rendita.
E non a quella di responsabilità.
Esatto. È quasi un'accusa culturale.
È il punto centrale. Se la ricchezza viene vista come qualcosa da preservare, da tenere al sicuro, da far fruttare senza rischi, quella è rendita. Se invece viene vista come uno strumento per generare nuovo valore, per investire nella comunità, per creare opportunità, allora diventa responsabilità. È un cambio di paradigma totale.
Quindi non basta avere i soldi.
No. Il capitale puramente finanziario, se non si converte in capitale umano, sociale e produttivo, è destinato a perdere valore nel tempo. Bisogna metterlo al lavoro per il futuro.
Ma è solo un problema culturale o c'è anche un sistema di incentivi, forse anche fiscali, che di fatto premia la rendita immobiliare o finanziaria più del rischio d'impresa?
È un'ottima domanda. Le due cose vanno di pari passo. Per decenni il nostro sistema ha in qualche modo favorito l'investimento sicuro nel mattone o nei titoli di Stato.
A discapito dell'investimento in capitale di rischio.
Esattamente. Cambiare la mentalità richiede anche di cambiare le regole del gioco, rendendo più attraente investire in innovazione, in nuove imprese. Il messaggio per il mondo imprenditoriale è che in un'economia globale ipercompetitiva il vecchio modello non basta più.
Quindi la strategia vincente non è più accumulare, ma...
distribuire. Sembra un controsenso.
Non distribuire in senso assistenziale. La ricerca parla di una distribuzione intelligente del valore.
Che cosa sarebbe?
Significa che investire oggi in salari più alti per attrarre i migliori talenti, in formazione continua per i dipendenti, in ricerca e sviluppo, non è un costo.
O un atto di filantropia.
Ma un investimento.
È l'unica strategia di lungo periodo che può garantire la sopravvivenza e la prosperità di un'azienda. Il vero vantaggio competitivo in un mondo dove le idee valgono più dei muri è la capacità di attrarre e coltivare il capitale umano.
Tirando le somme, il quadro che emerge è netto. Abbiamo un ascensore sociale fermo ai piani bassi.
Fermissimo.
Un divario generazionale che è diventato un abisso e questo tsunami ereditario all'orizzonte che ci mette di fronte a un bivio.
Un bivio cruciale?
Possiamo scegliere di non fare nulla e accelerare verso una società ancora più rigida e diseguale, oppure possiamo usare questo momento come un'occasione unica per un grande riequilibrio.
Esattamente. E forse la sintesi migliore la troviamo in una delle frasi conclusive dell'analisi, che è tanto semplice quanto potente.
Sentiamo.
Il futuro si eredita solo se si è capaci di condividerlo. Mette nero su bianco un concetto fondamentale.
E cioè?
La vera ricchezza di un paese non sono i miliardi fermi sui conti, ma la sua capacità di investire nelle persone, nelle loro competenze, nelle loro idee. Questa è l'unica strategia per una prosperità che non sia effimera, ma che duri nel tempo.
E questo ci lascia con un'ultima riflessione. L'analisi si concentra giustamente sugli aspetti economici, fiscali, sistemici. Ma tutto questo mi porta a una domanda. Quali cambiamenti sociali e culturali devono per forza affiancare queste riforme economiche? Si parla di responsabilità, ma come si manifesta concretamente per una famiglia o un'azienda che si trova a gestire un patrimonio significativo?
È un'ottima domanda.
Non è solo una questione di pagare più o meno tasse, no. È una questione di mentalità, di visione del proprio ruolo nella società. E forse rimettere in moto l'ascensore sociale è una sfida che si vince prima nella cultura che nei palazzi della politica.